la figura dell'intellettuale, l'intellettuale moderno. Questa figura trova incarnazione, potremmo dire come quasi un personaggio emblematico, nella persona di Voltaire. Voltaire, appunto, modifica, potremmo dire, quella che è la domanda filosofica che la filosofia consegna fino all'età di Voltaire, la domanda sul fondamento della realtà, è una domanda che si muove verso l'originario, che domanda cos'è appunto il principio, il fondamento, l'origine, la domanda ontologica, come dicono tecnicamente i filosofi. Ebbene, questa domanda ontologica che guarda retrospettivamente e quindi in qualche misura guarda al passato, è una sorta di movimento retrogrado, in Voltaire si trasforma, potremmo dire, in una domanda che ci è estremamente familiare. È la domanda di che cosa significa il tempo in cui viviamo. Voltaire ci dice la domanda sul presente è la domanda essenziale a cui l'intellettuale risponde. In che senso? Nel senso in cui appunto noi dobbiamo analizzare il presente per spiegare le forze che in qualche misura ne compongono la struttura. Questa azione continua di Voltaire sullo stato delle cose costituisce un esempio, potremmo dire, che diventerà paradigmatico, di quel ruolo dell'intellettuale in cui si collocherà un certo modo di fare filosofia. In questo senso, quindi, Voltaire inventa una certa figura del filosofo moderno. Il periodo che caratterizza e dà l'avvio alla formazione decisiva, potremmo dire, della cultura di Voltaire è il periodo che Voltaire trascorre in Inghilterra. In questo periodo Voltaire acquisisce tutta una serie di riferimenti della cultura filosofica anglosassone che gli consentiranno di costruire la sua posizione in contrasto evidente con la tradizione del pensiero francese ancora fortemente caratterizzata dall'influenza e dalla figura di Cartesio. Voltaire va in Inghilterra in seguito a questo evento biografico famoso, insomma, che è appunto l'episodio del Cavaliere di Rohan, quando appunto Voltaire viene in qualche misura offeso da questo Cavaliere di Rohan, non riceve soddisfazione, ma anzi Rohan lo fa bastonare dai suoi servi, in quanto Voltaire non è nobile. Questo è un episodio del 1726 e porta una serie di anni Voltaire a decidere per un autoesilio, un esilio volontario, che durerà più di 3 anni. E questo esilio volontario consentirà a Voltaire di apprendere la lingua inglese, di conoscere i principali esponenti del mondo intellettuale e politico inglese e quindi in qualche modo apprezzare la differenza della Costituzione e della struttura dello Stato inglese, della cultura anglosassone rispetto a quella francese. Questo mutamento di paradigma che troverà forma scritta nelle lettere filosofiche, dette anche lettere inglesi, appunto, le 25 lettere che Voltaire pubblica inizialmente nel 1733 a Londra per poi pubblicarne l'edizione francese nel 1934. Voltaire, tra l'altro, dopo le lettere inglesi, scriverà un libro divulgativo, Gli elementi della filosofia di Newton, che appunto Voltaire pubblica nel 1737. Questi due lavori, le lettere inglesi e gli elementi della filosofia di Newton, servono a Voltaire per mostrare alla cultura francese che gli inglesi hanno un pensiero che è basato su una visione empiristico-sensista della realtà, non quindi su quel razionalismo astratto, deduttivo, che è l'eredità del cartesianesimo, ma in realtà appunto su una visione che sul piano politico mira a una valorizzazione delle garanzie della libertà individuale e quindi le strutture altro tema presente nelle lettere inglesi, le strutture dello Stato inglese, il Parlamento, la divisione dei poteri. Voltaire, da un lato appunto sottolinea la razionalità della divisione del potere, dall'altro la necessità che il potere, prima di essere diviso in maniera equilibrata, debba essere anche unificato e razionalizzato da una forza, quella del sovrano. L'esempio per Voltaire è sempre quello del grande Enrico IV, il famoso sovrano di Parigi, val bene una messa per intenderci, il quale Enrico IV rappresenta la capacità del potere statuale di pacificare lo Stato dalle divisioni interne. Il Dio di Voltaire è un Dio non onnipotente, è un Dio che interpreta la sua funzione non collegata a una funzione demiurgico-creatrice, ma collegata a una funzione, potremmo dire, morale. È un Dio buono che però non può tutto. È appunto il tema del concetto di Dio. Se concepire un Dio assolutamente buono e onnipotente sia una contraddizione rispetto all'esistenza del male nel mondo. Viene attribuito questo argomento a Epicuro. Epicuro dice: se Dio è onnipotente e allo stesso tempo buono, non ci può essere il male, perché allora Dio dovrebbe essere o onnipotente ma non buono, cioè malvagio, in quanto appunto concede al male di agire sulla terra, oppure appunto, se non riesce a impedire il male, Dio non è onnipotente. Questo argomento di Epicuro lo ritroviamo appunto quando? Nell'opera di Voltaire. Nel momento in cui Voltaire, nel 1755, si trova a sperimentare e assistere a quello che è un disastro che ha un eco grandiosa in Europa, il terremoto di Lisbona. Primo novembre, giorno di Onnissanti del 1755, a Lisbona un terribile terremoto seguito da un maremoto e da una serie di incendi devasta la città, producendo 30.000 morti nel suo complesso e radendo al suolo buona parte della città. Questo è un terremoto che per la prima volta diventa oggetto di un interesse mediatico. Perché? Perché viene vissuto dagli europei in due modi. Innanzitutto perché la scossa di terremoto viene avvertita in quasi tutta Europa. Addirittura la troviamo testimoniata negli scritti di Casanova, nella fuga dai piombi, no? Casanova racconta che mentre è dentro la cella nel Palazzo Ducale, no? Vede tremare le travi del tetto. Il giovane Goethe ne dà resoconto. Praticamente quasi tutti i documenti intellettuali dell'epoca ne danno conto. Addirittura nella lontana Königsberg, dove Kant, giovane ma già insomma filosofo e studioso di fenomeni della Terra, farà delle osservazioni scientifiche proprio in coincidenza con alcuni fenomeni sollevati dal sisma lusitano. A Voltaire la notizia del terremoto arriva, e questo ci dà anche il polso delle distanze dell'epoca, il 23 novembre, cioè il terremoto avviene il 1 novembre, ma solo il 23 novembre Voltaire sa esattamente cosa è successo, cioè la distruzione di Lisbona, eccetera, eccetera. Voltaire in quel periodo è sul lago di Ginevra, lo raggiunge questa notizia e viene assolutamente sconvolto dal terremoto di Lisbona. Perché? Perché nel terremoto di Lisbona, e anche le gazzette ne danno notizia, si sottolineano emotivamente le figure, non so, i bambini morti, le madri trovate sotto le macerie col bambino al seno, eccetera. Per Voltaire questo è uno shock. È uno shock perché l'Europa a metà del Settecento vive in questa età dei lumi, momento del progresso della ragione, e improvvisamente si trova di fronte invece a questa immagine della catastrofe, no? C'è un verso famosissimo del poema sul terremoto di Lisbona, che appunto Voltaire scrive proprio di getto nel giro di poche settimane dopo la catastrofe, che dice appunto: a Lisbona si muore, ma a Parigi si balla, no? Questa contrapposizione tra la distruzione della grande città, pensate, la terza città per popolazione d'Europa in quel momento, Lisbona. Lisbona è la porta delle ricchezze del Brasile, del Sud America, quindi è un centro di estremo sviluppo in questo momento. E la distruzione di Lisbona significa appunto una messa in crisi della visione ottimistica della razionalità settecentesca illuministica. Voltaire come reagisce? Reagisce dicendo allora che, hanno senza dubbio torto, e questo lo dice appunto nei versi del poema, hanno senza dubbio torto i devoti, quelli che pensano che questo sia un castigo. Che colpa ne hanno i bambini e le donne e gli innocenti che sono morti sotto le macerie? Come si può pensare a un Dio che si vendica di che cosa? Dall'altra parte però non hanno neppure ragione gli ottimisti, i razionalisti come appunto Pope e come il suo ispiratore Leibniz, che dicono che tutto va bene, che il mondo è il migliore dei mondi possibili. Com'è possibile che questo mondo sia il migliore dei mondi possibili se questo mondo consente la sofferenza dei bambini? Questo è uno scandalo, dice Voltaire, e questo mette in questione la nostra idea di Dio, sia l'idea, potremmo dire, devota, religiosa, sia l'idea razionalistica, l'idea del Dio dei filosofi. Nell'aprile del 1756 il poema sul terremoto di Lisbona esce e qualche tempo dopo, pochissimo in realtà, all'inizio dell'estate, Voltaire si premura che ne arrivi copia a Jean-Jacques Rousseau, con cui già era in contatto da tempo. Rousseau risponderà con una famosa lettera, la lettera a Voltaire sulla provvidenza, nell'agosto di quello stesso anno. È interessante questo dibattito tra questo scambio tra Voltaire e Rousseau, perché appunto danno due visioni diverse del disastro di Lisbona, del terremoto, e appunto di fronte alla reazione pessimistica, diremo, ma amaramente pessimistica di Voltaire, che rinuncia all'idea di un Dio buono e quindi in qualche misura attribuisce la responsabilità alla divinità della catastrofe, o meglio alla nostra idea di divinità, e quindi si conclude il poema con una sferzante invettiva contro la speranza, no? La speranza è un'illusione, gli esseri umani non possono sperare se questo mondo è così ingiusto da provocare la morte degli innocenti. Il male c'è nella terra, dice, il male c'è su questa terra, dice Voltaire. E Rousseau come reagisce? Rousseau si mette a difendere la provvidenza e si mette a difendere la speranza. Contro che cosa? Non contro Dio. Anzi, Dio per Rousseau deve essere buono. Deve essere buono perché è una garanzia. Non tanto per quelli come Voltaire, che hanno tutto nella vita, no? Rousseau c'ha un certo risentimento sociale nei confronti di Voltaire, che pur borghese è riuscito a costruire intorno a sé una ricchezza, poi ne parleremo. Ma, dice Rousseau, la povera gente, chi appunto soffre, il popolo, ha bisogno di un Dio buono, perché il Dio buono è un Dio in cui sperare. E sperare in Dio significa anche in qualche misura riuscire a sperare un mondo migliore qui sulla Terra. Vedete già in qualche misura una critica che diventa una critica sociale. La critica di Voltaire è una critica all'assolutismo, è una critica ai poteri, ma raramente diventa una critica sociale. La differenza con Rousseau quindi si palesa in questo. Il Dio buono è sostanzialmente il Dio che consente una speranza nella storia che può diventare immanente azione politica, come diventerà poi. Rousseau è l'ideologo della Rivoluzione francese, non Voltaire. Però appunto questa differenza che si gioca sull'idea di Dio, un Dio che per Voltaire nel poema sul disastro di Lisbona è un Dio malvagio o non onnipotente, e dall'altra parte invece un Rousseau che rivendica un Dio buono e rivendica il fatto che il disastro del terremoto è causato dagli uomini stessi. Qui Rousseau anticipa la nostra reazione tipica, la tipica reazione moderna, contemporanea, alle catastrofi naturali. Se gli antichi, i medievali, dicevano è colpa dei nostri peccati in qualche misura, e quindi è la giustizia divina. Se gli ottimisti del primo illuminismo dicevano comunque tutto va bene perché è a fin di bene che succede qualsiasi cosa in questo mondo, perché questo è il migliore dei mondi possibili, l'uomo contemporaneo trasforma la teodicea, cioè la messa in questione della giustizia di Dio nelle cose della natura e della storia, in antropodicea. Bisogna chiedersi chi è il responsabile, di chi è la colpa, se ci sono responsabili del disastro. E allora Rousseau dice, ma non sta scritto da nessuna parte che si devono costruire delle case alte 6 piani, non sta scritto da nessuna parte che alla prima scossa la gente corra nelle proprie case per cercare di portare via i propri gioielli, i propri tesori, invece di fuggire lontano, non sta scritto da nessuna parte che appunto l'uomo per l'avidità e per la pervicacia con cui si cerca il guadagno fa costruire città in luoghi dove non si dovrebbero costruire, evidentemente. Ecco, quindi è colpa dell'uomo se il terremoto distrugge. Dice Rousseau, ci sono tanti terremoti nei deserti e nessuno se ne accorge. Noi ce ne accorgiamo perché costruiamo città laddove non dovremmo costruirle. Di conseguenza, questo episodio, che genera appunto intorno al terremoto di Lisbona, questo dibattito illuministico, porterà Voltaire a passare a una seconda idea di Dio, un Dio più problematico, non più quindi un Dio garante di una razionalità nella natura e nella storia, ma di un Dio che entra in contraddizione con se stesso. Questo lo troveremo in qualche misura espresso in una maniera artistica più efficace nell'opera più conosciuta di Voltaire, che è Candide, il Candido, che viene composta e pubblicata negli anni dal 57 al 59, esce appunto nel 1759. Candide è il libro di Voltaire, un piccolo romanzo, un romanzo breve, un racconto filosofico, come si dice, che tutti hanno letto. Forse l'unica opera di Voltaire che è sopravvissuta alle ingiurie del tempo in maniera possente. Candide ripropone qualche anno più tardi del poema sul terremoto di Lisbona la stessa questione, cioè la questione del Dio buono e del mondo migliore possibile, no? Candide è un romanzo che anticipa la globalizzazione, potremmo dire, perché i personaggi si muovono a livello di tutto il globo conosciuto o comunque del globo significativo dell'epoca, perché l'azione inizia in Vestfalia, poi si sposta in Olanda, va fino a Lisbona dove i personaggi vengono coinvolti dal terremoto e poi questi personaggi vengono portati nel Nuovo Mondo e poi ritornano nel Vecchio Mondo per andare a passare per Parigi senza dubbio, ma andando a Venezia nei giorni del carnevale, che proprio appunto potremmo dire è un altro non luogo dell'immaginario europeo, e vanno a finire nell'Oriente, a Costantinopoli e poi appunto sulle coste della Turchia. Quindi questo movimento dei personaggi è incredibile, attraversa tutto il mondo significativo dell'epoca, da Oriente a Occidente e poi di nuovo a Oriente. Ma non c'è soltanto questo movimento nello spazio, i personaggi sono anche incredibili nel senso che sembrano fatti di gomma, muoiono, vengono percossi, feriti, mutilati, violentati e poi risorgono, ricompaiono. All'inizio della storia c'è appunto questa figura di Candide che diventerà emblematica, Candido, no? Nel senso proprio dell'ingenuità, e dall'altra parte appunto di Pangloss, il suo maestro, l'istitutore, colui che ripete ossessivamente per tutto il breve romanzo la frase appunto perché questo è il migliore dei mondi possibili, tutto va bene. E accompagnati da questo basso continuo della frase di Pangloss, noi attraversiamo le cose più efferate dell'umanità del XVIII secolo, perché appunto si tratta di attraversare gli auto da fè, si tratta di attraversare appunto il disastro di Lisbona, il terremoto, si tratta di attraversare l'epopea coloniale del Sud America, e poi abbiamo appunto l'immersione nel fantastico del carnevale con un'incredibile sequenza di gioco in cui cui monarchi spodestati giocano assieme allo stesso tavolo, no? Il re di Polonia, il sultano decaduto, e poi appunto il finale in questo Oriente, a cui faranno riferimento molti dei racconti filosofici di Voltaire, Zadig, no? Questa forma del racconto filosofico è una forma che congeniale a Voltaire, anche se lui inizialmente scrive questi raccontini per, a uso interno, li scrive per Madame du Châtelet, la sua compagna, per il divertimento, potremmo dire, privato. Poi appunto diventeranno questi grandi capolavori. Il Candide quindi è questa figura che attraversa gli orrori del mondo, un mondo caricaturale, grottesco, ironico e satirico, è il migliore dei mondi possibili, ma appunto a un certo punto avviene un cambiamento. Il cambiamento avviene quando anche Pangloss scompare dalla scena e quando i nostri protagonisti, Candide, attraversa l'oceano e va nel nuovo mondo, e nel nuovo mondo Candide viene affiancato da un'altra figura. Se nel tratto del romanzo che ci porta picarescamente, avventurosamente, a attraversare l'Europa fino a Lisbona, al suo terremoto e all'auto da fè che viene fatto appunto per scongiurare e pregare Dio che non manifesti ulteriormente la sua ira sulla città di Lisbona, no? È l'auto da fè che porterà alla provvisoria morte di Pangloss. Auto da fè che, come sappiamo, è una forma di espiazione che porta all'esecuzione degli eretici e in generale di coloro che non sono, per varie ragioni, approvati dalla confessione cattolica, per rafforzare la coesione della confessione e della comunità, no? Come tutti i sacrifici umani nella storia, ma in particolare appunto l'uso degli auto da fè è fatto nel periodo dell'Inquisizione e Voltaire lo utilizza proprio motivatamente come modello dell'intolleranza religiosa, del fanatismo. E se appunto la prima parte del Candide si conclude con questa scena, di esecuzione, a cui viene sottratto e si salva Candide rocambolescamente, e quindi connotata dalla presenza di Pangloss, dal tutto va bene, ma dal tutto va male in realtà, la seconda parte nel Nuovo Mondo vede affiancare a Candide la figura di Martin. Una figura che potremmo dire polarmente opposta a quella di Pangloss. Pangloss è un ottimista, tutto va bene, il migliore dei mondi possibili. Martin invece potremmo dire è un dualista, è un gnostico, è un manicheo, come dice lui stesso. Cioè uno che crede nella dualità dei principi. Nel mondo non c'è solo il bene, ma c'è una lotta continua tra bene e male. E anzi prevale spesso il male. Questa è tutto sommato la posizione anche di Voltaire, più o meno nel poema sul terremoto di Lisbona. Nel prosieguo del romanzo, del breve racconto, quando appunto i nostri protagonisti ritornano in Europa e si riunificheranno poi alla fine sulle coste della Turchia, no? Ci sarà una terza posizione, che è quella appunto del Voltaire maturo. Il mondo appunto non è né il migliore dei mondi possibili, ma non è neppure il mondo del contrasto dualistico, dei principi, del conflitto totale, perché in questo mondo è possibile una terza posizione, che Voltaire personifica nel derviscio, il più saggio di tutta la Turchia, che appunto consiglia la famosa frase coltiva il tuo giardino. No? Coltiva il tuo giardino cosa significa? Significa che gli uomini possono credere che il mondo sia il migliore dei mondi possibili, possono pensare al mondo come a una valle di lacrime o a un luogo dove si scontrano il bene e il male continuamente, dove l'uomo ha la peggio. Però appunto c'è un modo di porre argine a tutto ciò, e l'argine è dato appunto dal lavoro. Voltaire rimproverava Rousseau in una famosa frase, no? Rousseau scrive per scrivere, io scrivo per agire. Voltaire scrive per agire nel senso che appunto il suo scrivere è sempre connesso con un fare. Fare che cosa? Fare appunto una critica delle istituzioni, fare delle opere che poi allietano, come il Candide, e insieme istruiscono, perché appunto l'idea di Voltaire è quella che questo fare umano, che si inserisce tra la impotenza di Dio a rendere il nostro mondo il migliore possibile e la negatività di una storia che tende a privilegiare le passioni e quindi il sangue, no? Tra questi due estremi si ritaglia una terza via, una strada, che è quella di un paziente lavorio nel campo del fare possibile. Coltiva il tuo giardino significa essenzialmente questo: nel lavoro intanto si combatte la malattia del secolo, che è già nel Settecento per quella parte dell'umanità che se la passa bene, la noia. Tutte le commedie sono già state viste, tutte le situazioni sono già state vissute, e quindi si vive sostanzialmente, si sopravvive bene, si vive bene, ma si vive in una grande noia. Quindi la noia è uno degli elementi. L'altro è l'elemento ovviamente della crudeltà, del sangue, del male, della storia. Ora, per uscire da queste forche caudine di noia e di crudeltà, Voltaire propone appunto il lavoro, la prassi umana quotidiana, razionale. Il lavoro è quel campo dell'esperienza possibile dove ciascuno di noi può applicare la ragione nei limiti di se stessa. Ed è appunto ciò che si contrappone da un lato al delirio fanatico e alla volontà di potenza dei grandi uomini, che poi tanto grandi non sono, dirà Voltaire, no? Quando dovrà dire qual è l'uomo più grande della nostra epoca, non è Federico, non è Luigi, l'uomo più grande è Newton, perché i grandi uomini sono quelli che consentono all'umanità di procedere nella civiltà, non sono coloro che tutto sommato sono soltanto dei fortunati bricconi, dei manigoldi a cui riesce di impadronirsi di uno Stato o del potere, no? Da questo punto di vista la prassi, il lavoro, diventano un modo per contenere sia l'estremo della metafisica e del delirio, potremmo dire, di una ragione che gira a vuoto, e dall'altro quello invece della violenza e del fanatismo. Il lavoro quindi serve a questo. È una percezione interessante quella che Voltaire fa, anche questa figlia probabilmente dell'esperienza inglese, dell'importanza del lavoro umano e quindi dell'organizzazione del lavoro in uno Stato come quello francese, che vivendo l'assolutismo nella sua ultima epoca rimane in ritardo rispetto alla rivoluzione industriale inglese. Questo tema del lavoro diventa importante per la concezione dello Stato e della storia. Voltaire è un intellettuale, ma allo stesso tempo Voltaire è un uomo d'affari. Voltaire è un grande investitore. Voltaire impara nell'esperienza inglese anche a muoversi nell'ambiente senza dubbio più avanzato in termini dello sviluppo di quello che chiamiamo oggi capitalismo, no? Che in Inghilterra è avanzato a tal punto che sarà in Inghilterra che si formulerà la prima teorizzazione articolata del capitalismo nel saggio di Adam Smith sulla ricchezza delle nazioni. Voltaire, quando va in Inghilterra nell'esilio volontario degli anni, appunto alla fine degli anni 20, impara a giocare in borsa, va in borsa, no? Nella lettera sesta delle lettere inglesi vediamo una preziosissima nota. Scrive Voltaire: andate alla Borsa di Londra, un posto più rispettabile di molte altre corti europee, e vi troverete rappresentanti di tutte le nazioni, riuniti là per promuovere il benessere degli uomini. Là, l'ebreo, il musulmano, e il cristiano trattano l'uno con l'altro come se fossero della stessa religione. Le uniche persone che considerano come infedeli sono quelle che fanno bancarotta. Se per le fedi si fanno le guerre, oltre che per l'ambizione dei potenti, sul commercio invece siamo tutti d'accordo. Questo ci dice Voltaire in questo passaggio. Potremmo dire che alle religioni positive delle varie fedi Voltaire intuisce che è possibile sostituire quella che per oggi è ovviamente la religione universale, quella del denaro, la religione del capitale. Voltaire intuisce questo, infatti la borsa diventa quasi una chiesa e appunto laddove nelle chiese i fedeli si dividono, nella chiesa che è la borsa i fedeli si unificano, lavorano assieme. Certo, la situazione dei commerci è agevolata appunto laddove si può produrre quella tolleranza reciproca che consente di commerciare. Già nello spirito delle leggi Montesquieu dice l'importanza dei commerci per la pace tra i popoli. Qui invece Voltaire utilizza un altro argomento, l'importanza dei commerci, perché i commerci rendono gli uomini più uguali in qualche misura, li avvicinano. In Voltaire, come in molti di questi pensatori, Adam Smith è uno di questi, Diderot sarà un altro, lo stesso Rousseau, c'è una precognizione molto più avanzata del pensiero successivo, dei secoli successivi, per esempio del pensiero storico ottocentesco, di quelle che sono le dinamiche che oggi chiamiamo globalizzazione. Per Voltaire l'uniformità dei commerci consente di globalizzare in qualche modo il mondo. Dice in altri passi, Voltaire addirittura sottolinea come è importante non sfruttare gli indigeni, per esempio delle Americhe, come fa la Spagna. È importante non sfruttarli per le risorse, per consentire a questi indigeni di evolversi nella civilizzazione affinché diventino degli utili acquirenti delle merci europee. Quindi è di fatto l'idea di una globalizzazione che va incontro al grande mercato universale. Però appunto l'osservazione che allora criticamente noi possiamo fare è che Voltaire combatte l'assolutismo del potere e in particolare del potere teocratico religioso, però non si avvede che il fenomeno del capitale diventerà un fenomeno altrettanto religioso in qualche misura. Noi viviamo in questa religione, quindi ce ne accorgiamo di meno, ma se oggi Voltaire tornasse a scrivere, la sua funzione critica dovrebbe essere esercitata necessariamente nei confronti di questa nuova teologia che è l'economia. L'economia oggi ha una funzione teologica e Voltaire non se ne avvede perché pensa ancora, nella ingenuità dei suoi tempi, che il mercato sia un fattore assolutamente progressivo. La civilizzazione corrisponde al mercato. La visione volteriana della storia è questa. La storia umana tende a ripetersi. In questo senso vale anche per Voltaire il famoso detto di Historia Magistra Vitae. Ma in che senso è maestra? Non in quanto fornisce dei modelli, potremmo dire, di grandi personaggi da imitare, come nella classica storia maestra di vita, ma è magistra vitae nel senso che appunto ci consente di riscontrare i difetti ricorrenti dell'umanità per poter intervenire, per poter dare più respiro allo spirito, perché appunto la storia è la storia dei costumi, è appunto il saggio sui costumi, è questo saggio sui costumi e lo spirito delle nazioni, è l'opera principale di teoria storica di Voltaire, è del 56, ma ci ritornerà più volte fino alla fine dei suoi giorni con aggiunte. E vediamo un altro elemento di distinzione tra Voltaire e Montesquieu. Montesquieu scrive lo spirito delle leggi, qui invece siamo di fronte allo spirito delle nazioni. C'è una differenza. Per Montesquieu l'evoluzione progressiva della civiltà umana è un'evoluzione sostanzialmente istituzionale, si va verso uno stato migliore, il rispetto delle libertà individuali come rispetto appunto costituzionale della migliore costituzione possibile a seconda del clima e della condizione storica. Per Voltaire invece c'è uno spirito delle nazioni. Voltaire vede nell'evoluzione, nello sviluppo delle nazioni un elemento che non è soltanto la costituzione civile, quindi le leggi di quella nazione, lo Stato per dirla in poche parole, ma nello sviluppo appunto della sua società civile e quindi del benessere collettivo. In questo senso quindi è importante l'economia, è importante lo sviluppo della nazione come sviluppo nel senso più simile al termine contemporaneo, cioè lo sviluppo come benessere, stili di vita che migliorano. Questo per Voltaire è l'elemento che addolcisce i costumi e quindi porta a una visione della vita civile più felice, nei limiti appunto in cui si può essere felici. E questa prospettiva con cui appunto Voltaire saggia la storia gli consente di vedere la storia come un progresso lineare, ma allo stesso tempo scosso da alti e bassi, quindi potremmo dire è una linea che si sviluppa ma allo stesso tempo che ha dei momenti di apice e poi delle cadute. Lui individua 4 periodi della storia dell'umanità in cui la civilizzazione sembra prendere il sopravvento. Uno è quello greco, no? Che lui identifica con la figura di Alessandro il Grande, poi il periodo di Cesare e di Augusto nella Roma, un altro periodo della civiltà, poi il grande rinascimento europeo e poi appunto il secolo di Luigi XIV. Che in qualche modo riassume gli altri picchi che si lascia alle spalle lo spirito delle nazioni. Perché in questo periodo la ragione, con appunto la sua funzione di mediazione nei confronti delle passioni umane che spingerebbero verso il conflitto, no? Ha raggiunto una forma di civilizzazione tale che consente agli esseri umani di vivere assieme nel migliore modo per ora possibile. Il Trattato sulla tolleranza è l'opera di Voltaire più conosciuta dopo Candide, probabilmente. E appunto nel Trattato sulla tolleranza e nella voce tolleranza del dizionario filosofico, che viene scritta qualche tempo più tardi, troviamo appunto questa strana interpretazione, questa singolare interpretazione della tolleranza. La tolleranza non solo è qualcosa di utile e importante nei rapporti umani, perché appunto diminuisce il tasso di crudeltà, potremmo dire, dell'umanità e quindi il male della storia. Ma la tolleranza è buona perché è utile, perché produce frutto. L'esempio riguarda specificatamente la questione dell'editto di Nantes e della sua revoca da parte di Luigi XIV. L'editto di Nantes aveva consentito agli Ugonotti, cioè ai calvinisti francesi, di vivere in Francia e di seguire la propria religione. In questo modo gli Ugonotti, che rappresentavano uno strato sociale importante, soprattutto nell'industria tessile, nel momento in cui Luigi XIV revoca l'editto di Nantes, quindi l'editto di Enrico IV, e quindi rende agli Ugonotti francesi impossibile praticare la propria religione nel suolo patrio, e quindi li costringe all'emigrazione, cosa dice Voltaire? Non soltanto questa mancanza di tolleranza è un'ingiuria alla dignità umana, a tutti i valori, alla libertà dei singoli, eccetera, eccetera, ma è una miope misura del potere politico, perché si priva di circa un milione di persone di quella classe sociale e di quegli, potremmo dire, operatori economici che, migrando in gran parte in Inghilterra, faranno la fortuna dell'industria tessile inglese. Quindi, in qualche misura, Voltaire ci spiega la tolleranza a partire dal suo vantaggio economico. La tolleranza è conveniente. La tolleranza è il presupposto di quell'indifferenza nei confronti delle differenze tra gli attori sociali che costituisce un requisito necessario all'apertura dello spazio economico. Lo spazio economico si apre tanto in quanto gli agenti che operano nello spazio economico moderno sono tutti uguali formalmente e quindi indifferenti. Peccato però che Voltaire non si avveda di una cosa, già che il mercato e la borsa sono dei grandi ambiti regolati e questi ambiti regolati consentono agli attori che giocano il gioco del mercato o il gioco della borsa di essere tutelati dalle regole. Ma appunto il fallimento di cui parla appunto Voltaire come l'unico caso in cui appunto si raggiunge una posizione ereticale all'interno della nuova chiesa rappresentata dalla borsa non è determinato dalle regole del gioco, ma è determinato spesso e volentieri dai fattori che ci fanno entrare nel gioco. Allora, se il sistema economico è un gioco, il grande gioco del capitalismo, non è affatto vero che siamo tutti uguali all'interno del gioco, perché quando entriamo nel gioco del capitalismo, in realtà le differenze contano e conta la differenza di chi sta bene rispetto di chi sta male. In questo ha ragione Rousseau rispetto a Voltaire. Voltaire finge appunto che il gioco del mercato, il gioco della borsa, sia un gioco indifferente alle differenze che invece muovono realmente il mondo e quindi in questo senso Voltaire non si avvede, può non avvedersi perché la sua epoca ancora vede a questo fenomeno dell'apertura del mercato come un fenomeno progressivo, può non avvedersi di quanto invece questo mercato produca effettivamente ingiustizia e quindi neo-assolutismo nel suo imporsi. Tanto che appunto Voltaire non si avvede neppure del fatto che il capitale attraverso appunto il mercato e la grande espansione economica del XVIII secolo sta attivamente compiendo un'opera di imposizione dogmatica di valori e di principi. I valori e i principi dell'Occidente per Voltaire sono i valori e i principi tout court, semplicemente. La figura di Voltaire è indiscutibilmente la figura in cui si incarna l'intellettuale moderno. L'opera del dizionario filosofico, quando noi appunto leggiamo anche la traduzione italiana, dizionario filosofico, è incompleta, perché il titolo reale è dizionario filosofico portatif, che appunto potremmo tradurre tascabile. Voltaire lo pensa come tascabile. E siamo nel 1764. Scrive questa nota: 20 volumi in folio non faranno mai la rivoluzione. Sono i volumetti portatili da 30 soldi da doversi temere. Se il Vangelo fosse costato 12.000 sesterzi, la religione cristiana non si sarebbe mai affermata. Quindi l'intuizione del dizionario filosofico è originariamente di scrivere un dizionario con poche voci, sono 108 quelle della prima edizione, viene concepito come un dizionario filosofico tascabile, militante potremmo dire, e in contrapposizione esplicita, benché Voltaire abbia partecipato attivamente con la stesura di voci e anche con l'attività politica, metapolitica, diciamo così, dell'enciclopedia, bisogna mantenere la stessa elasticità del dizionario che c'è nell'enciclopedia, che è appunto la ragione secondo l'alfabeto. Cosa significa questo? Che non c'è un racconto e non c'è neppure un trattato che argomenta secondo una consecutività logica, ma c'è un ingresso come quello appunto dell'ordine alfabetico che è il più semplice possibile e che consente di usare l'opera in qualsiasi punto della sua stesura, voce per voce, che è un uso che si associa alla figura militante dell'intellettuale. L'intellettuale, come appunto dice Voltaire, Rousseau scrive per scrivere, io scrivo per agire, agisce e scrive tanto in quanto connette la sua azione a specifici eventi dell'attualità che sta vivendo. Uno l'abbiamo visto, il terremoto di Lisbona, però dall'altra parte un evento indiscutibilmente rilevante a cui Voltaire presta la sua penna è l'affaire Jean Calas, che appunto sta alla base del Trattato sulla tolleranza. Questo evento è un evento di cronaca che vede l'esecuzione, cioè l'uccisione di un padre accusato di aver ucciso il figlio perché questi si voleva convertire al cattolicesimo. In realtà il figlio si è suicidato, ma appunto la macchina della giustizia di Tolosa porta alla morte di Calà prima che possa essere esaminata nella più giusta delle maniere la situazione giuridica. E i veri colpevoli sono il popolo e il fanatismo dei giudici, che vogliono applicare nella sentenza che cosa? Il risentimento della maggioranza cattolica nei confronti di Calà, che è un appunto ugonotto, un protestante. Quindi da questo fatto di cronaca, al motto di écraser l'infame, no? Schiacciate l'infame, Voltaire avvia la sua campagna, che avrà nel Trattato sulla tolleranza la sua prova, potremmo dire, scrittoria. Ma appunto tutto questo si muove non per un principio morale astratto, ma si muove a partire da una situazione concreta, di un'ingiustizia reale. Potremmo dire che in Voltaire non c'è un'elaborazione di una morale a partire da un senso della giustizia, ma c'è un'elaborazione della critica della morale esistente a partire dal senso dell'ingiustizia. L'ingiustizia nei confronti dell'azione di Dio nella storia, l'ingiustizia nei confronti dell'azione degli uomini nella storia, no? Di volta in volta queste ingiustizie muovono la reazione, e questo è Voltaire. Voltaire è un gesto di reazione nei confronti appunto dell'ingiustizia. E intorno a questo gesto di reazione sta anche la potenza esplosiva dello stile di Voltaire, che è uno stile breve. Le frasi di Voltaire sono puntuali, estremamente pungenti, spiritose, nel senso che contengono molto spirito. In questo senso Voltaire è un emblema stilistico che verrà sviluppato nella letteratura francese, ma non solo francese, nella stilistica stessa. Potremmo dire il corsivista, la scrittura brillante, hanno in Voltaire un modello di stile indiscutibile. In altra misura, la costruzione di questa figura dell'intellettuale si basa e può avere l'eco che ha perché esiste un mercato editoriale che fa vivere gli scrittori della loro penna. Questo non è presente nel secolo precedente. Nel Seicento non si può vivere della propria penna. Indiscutibilmente tutte le principali opere di Voltaire diventano nel corso del tempo, anche il dizionario filosofico, dei bestseller, e quindi consentono all'autore di vivere dei proventi delle opere. Questo è importante, ed è importante anche la strategicità con cui Voltaire interpreta l'uso delle edizioni, la potremmo dire capacità di produrre quelli che oggi chiameremo instant book, che vengono collegati a un evento specifico, e poi appunto la capacità di percepire gli spostamenti e la formazione di quella che oggi chiamiamo opinione pubblica, e che in Francia è in grande ritardo rispetto all'Inghilterra della stessa epoca, però appunto siamo all'inizio della formazione dello spazio pubblico. Ha senso un'editoria libera nel momento in cui c'è una pubblica opinione che si forma, e l'opera dell'intellettuale è quella di orientare, guidare, istruire la pubblica opinione. Questa è, detta in parole molto schematiche, la funzione dell'intellettuale per Voltaire, no? Voltaire opera come, potremmo dire, operatore dello spirito pubblico, che interviene nei grandi dibattiti, laddove appunto il potere diventa sopruso, per ricondurre alla ragione. Ma ricondurre alla ragione può essere interpretato come opposizione al potere, ma questo sarebbe appunto il solito Davide contro Golia. In realtà appunto il ricondurre alla ragione il potere è ciò che consente al popolo di educarsi, e quindi di raggiungere quell'ideale illuministico dell'autonomia. Per Voltaire non è importante l'uguaglianza. Voltaire non è un pensatore dell'uguaglianza, e se pensa all'uguaglianza la pensa in termini estremamente formali, come uguaglianza del genere umano secondo il rapporto tra ragione limitata e passioni, che contraddistingue la debolezza del genere umano. Però appunto ciò che persegue come ideale politico è l'indipendenza. L'uomo, il singolo, l'individuo, deve essere indipendente rispetto ai poteri dello Stato e ai poteri religiosi. E qui appunto il Voltaire storico, il Voltaire compositore di teatro, che appunto viene applaudito spesso sui palcoscenici francesi. Oggi quasi nessuna delle opere di Voltaire viene messa in scena. Ciò che noi leggiamo di Voltaire prevalentemente è Candide e sono i racconti filosofici, opere brevi anche queste, opere collegate al momento, in una maniera diversa però. Dice Voltaire nella voce Storia, Histoire, dell'enciclopedia scritta di suo pugno, la storia è il racconto dei fatti che crediamo veri, la favola è il racconto dei fatti che immaginiamo falsi. E appunto i contes philosophiques, i racconti filosofici, sono delle favole. Hanno delle favole la caratteristica principale, cioè quella della irrealtà evidente, no? Ma la brevità dei racconti filosofici sta in perfetta armonia con la brevità delle voci del dizionario filosofico e la brevità dei pamphlet con cui Voltaire partecipa alla vita politica. L'intellettuale agisce con la penna, ma questa azione della penna è legata strettamente all'attuale. L'attualità ha bisogno di un pubblico, il pubblico ha bisogno di riferimenti. Le opere di Voltaire sono piene di riferimenti che adesso spesso ci sfuggono perché sono legati proprio a dei dettagli dell'attualità dei contemporanei di Voltaire. Però appunto questa connessione col presente, con l'attualità, consente a Voltaire di agire criticamente. Agire criticamente vuol dire appunto recitare un ruolo di contropotere nel gioco dei poteri che crea la realtà umana. La realtà umana non è una realtà fisica, astratta, basata su principi immodificabili e naturali, è una realtà sociale. Questa è la percezione della storia in Voltaire. La storia di Voltaire è sempre una storia sociale. Voltaire parla di secolo di Luigi XIV, però non parla di Luigi XIV. Voltaire parla dello spirito delle nazioni, quindi mette in gioco intere comunità di cui fa la storia. È una storia sociale, quindi non individui come nella storiografia precedente. Ma questo ha un senso, perché appunto studiando le relazioni culturali, simboliche, economiche delle epoche, questo ci consente di capire meglio le relazioni presenti e come noi ci comportiamo nell'attualità. Quindi, ancora una volta, la funzione storica è una funzione critica proiettata sul presente. Quindi questa figura di Voltaire, che apparentemente è frammentata in tanti ruoli, un po' alla volta trova un momento unificante in questo, nella figura dell'intellettuale come colui che opera criticamente. La critica di Voltaire è una critica ai poteri del suo tempo, è una critica che non supera il suo tempo, come possiamo vedere dalla incapacità per Voltaire di cogliere la differenza sociale e quindi il problema che poi invece colto da Rousseau darà luogo alla fase virulenta della rivoluzione. Voltaire non intravede questo orizzonte. Voltaire si ferma ancora alla società dell'antico regime, all'ancien régime, che è una società in cui i rapporti possono essere perfettibili, migliorati, ma non viene messa in discussione la struttura complessiva di questi rapporti. In che senso e in che misura Voltaire è un illuminista e rappresenta l'illuminismo? Innanzitutto dobbiamo precisare il senso. Questa parola illuminismo ha un significato storico, un'epoca. E senza dubbio Voltaire nella sua vita percorre l'epoca dell'illuminismo, dal suo inizio fino al suo fiorire, perché appunto morendo nel 78 muore nel pieno dell'età illuministica, che finirà con la rivoluzione. Dopo la rivoluzione si parlerà un altro linguaggio. L'illuminismo quindi è l'epoca di Voltaire, ma noi parliamo di illuminismo anche in un senso tecnico. potremmo dire concettuale, il concetto di illuminismo, che è appunto una certa forma critica e in qualche senso, lo abbiamo visto, Voltaire come intellettuale critico e potremmo dire protagonista della formazione dell'emblema dell'intellettuale critico è l'incarnazione del concetto di illuminismo, cioè appunto quella forza critica verso il potere che resiste al potere per trasformarlo e per liberare l'autonomia della ragione umana. Questa definizione di illuminismo sarà tardiva, verrà con Kant, l'illuminismo è l'uscita dallo stato di minorità dell'umanità, della propria ragione, di cui essa stessa è responsabile. Questa è la definizione che darà Kant dell'illuminismo. Voltaire, possiamo dire, con la sua vita cerca di testimoniare questa definizione che avviene dopo la sua morte. Ma appunto l'illuminismo è, come metafora, qualcosa che ha a che fare profondamente con la stessa natura del pensiero filosofico occidentale. Il primo grande testo della cultura occidentale, La Repubblica di Platone, al suo centro c'ha un mito, il mito della caverna, che consiste sostanzialmente nell'uscita dell'uomo dalla caverna, dell'illusione, per accedere alla luce della ragione. Questo è già l'illuminismo, questo è già il gesto racchiuso nella parola illuminismo, che è una metafora della luce, fare luce. La luce non è più la luce di Dio, la luce divina, la luce del monarca terreno, il re sole, ma è la luce della ragione, il lume naturale. Voltaire, in una pagina molto bella del Trattato sulla Tolleranza, dice: Dio ci ha dato tre cose, queste mani per lavorare, un piccolo lume per procedere nella vita, la ragione, e quel briciolo di compassione per comprenderci reciprocamente. Diciamo che di queste tre cose, appunto, la ragione, quel lume naturale, modesto, con cui si fa luce, come si fa luce con i lumi, no? Se pensiamo ai lumi, dobbiamo pensare al lume nel Settecento, cos'era? È un lume che consente di far luce nella strada che si percorre, una perfettibilità progressiva. E questa è la metafora che troviamo in tutti gli autori dalla fine del Seicento in poi. Per Voltaire l'illuminismo comincia molto prima di lui. I padri dell'illuminismo per Voltaire sono Locke, sono Bacone, sono Cartesio stesso, quindi già uomini del Seicento che non hanno nulla direttamente a che fare con l'illuminismo, però sono i padri dell'illuminismo perché insegnano questo uso del lume naturale. In questo senso quindi sono dei precursori, dei padri appunto dell'illuminismo.